Abbiamo il telefono Max, Max Morello, giornalista, freelance, passa la sua vita tra il Mediterraneo e Bangkok come basi, e ha un punto di vista particolare, soprattutto sul Myanmar, che è una terra che frequento ormai da 20 anni periodicamente, e con lui volevamo fare il punto su quello che è lo sviluppo della situazione birmana negli ultimi, proprio sarebbe bello riuscire ad arrivare alla fine, che ci rendiamo conto di qual è stata l'evoluzione, come un po' Max ha percepito in questi 20 anni, dell'esistenza, della vita, e anche sostanzialmente di certe libertà che ci sono state o non ci sono state in Birmania. Il punto di partenza potrebbe derivare dal fatto che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha discusso l'ordine della Corte di Giustizia Internazionale di Myanmar, ha invitato la Corte di Giustizia il Myanmar di prevenire un genocidio ai danni dei Rohingya, senza arrivare a un accordo, oltretutto per una dichiarazione congiunta, perché Cina e Vietnam, che in Vietnam regge la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza, e la Cina è un alleato fortissimo del regime del Myanmar, hanno obiettato la linea promossa dai membri europei, secondo cui le misure ordinate al Myanmar dalla Corte di Giustizia sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale. Ecco, partirei da qua. Io ricordo che quando avevo incontrato Max la prima volta mi aveva detto che lui aveva seguito la questione Rohingya già molto tempo prima che diventasse famosa, e quindi era andato anche in Rakhine, quindi ne può parlare con cognizione di causa. Lascio a te di parlare di questo.
Grazie, intanto buongiorno a tutti. Ma sì, in realtà avevo parlato di Rohingya, io dico prima che diventassero di moda, che forse è un punto di vista un tantino cinico, ma è la realtà. Nel senso che nel 2012, se non mi sbaglio 2011, adesso in questo momento non mi ricordo esattamente, io feci tentai di fare un lungo reportage sui Rohingya nei campi profughi in Bangladesh, in una situazione orrenda. E la cosa non destò alcun interesse, anzi mi si disse in Italia: ma perché continui fondamentalmente ad annoiarci con queste storie tristissime? E la situazione, le immagini dei Rohingya allora erano esattamente quelle che continuiamo a vedere, che vediamo oggi. Quindi, primo punto, i Rohingya sono una popolazione, non mi addentro nel discorso se siano un'etnia, se siano immigranti illegali, ma comunque sono un gruppo di persone, di uomini, di donne, di bambini, di religione islamica, che da decenni vivono in una situazione orrenda. Questo è un dato di fatto indiscutibile. Ultimamente sono diventati di moda, perché la loro situazione fa comodo a molti per diversi motivi, e perché vivono in una zona che è altamente strategica.
Sì, soprattutto, mi senti?
Sì, credevo di aver riperso, perché ho sentito come che è altamente strategica, vale a dire il Rakhine è affacciato sul Golfo del Bengala, quindi per quanto riguarda
pieno di petrolio
è pieno di gas naturale, ma soprattutto è lo sbocco naturale sull'Oceano Indiano. Cioè, è il punto più vicino, cioè se osserva una carta geografica si vede che si arriva direttamente, cioè che è lo sbocco immediato verso l'Oceano Indiano, quindi con vantaggi geostrategici fenomenali. Come se tutto ciò non bastasse, il punto confina con il Bangladesh ed è quindi uno dei punti di passaggio, dei canali più importanti per il traffico di metanfetamine, la droga dei poveri, la droga che consente a molte popolazioni del sud-est asiatico di lavorare su dei ritmi infernali.
Diffusissima in Cina e nelle Filippine.
Diffusissima in Cina, diffusissima dovunque, in tutto il sud-est asiatico. Cioè i grattacieli che vediamo nelle immagini ovunque di tutto il sud-est asiatico, in gran parte sono costruiti con le anfetamine.
I due ospedali di Wuhan
probabilmente sono stati costruiti a forza di anfetamine, non lo so, ma è un dato di fatto che sia una droga usata da chi deve o vuole o è costretto a lavorare a orari disumani, ed è una droga facilissima da produrre, pochissimo costosa, che viene prodotta in alcune zone della Birmania e da lì convogliata in Bangladesh, che è un mercato perfetto per questo tipo di droga. Questo tipo di traffico di droga è controllato da una fazione della Rakhine di religione buddista, che sono quelli che stanno in questo momento creando i maggiori problemi al governo birmano. Infatti quando si sente in questo momento di scontri in Rakhine, non sono tra i Rohingya e i soldati, sono tra la Rakhine Army, quindi fazione etno-nazionalista che rivendicano l'indipendenza dell'Rakhine, e l'esercito. Rakhine Army che, se potesse, si eliminerebbe tutti i Rohingya dalla faccia della Rakhine. Ma tutto ciò, quello che sto dicendo, è semplicemente per dire che la situazione è infinitamente più complessa e delicata di quanto venga dipinta oggi in Occidente, in una sorta di distinzione manichea tra bene e male, dove il male poi nello specifico, ed è questo secondo me un paradosso tremendo, ha il volto di Aung San Suu Kyi, cioè la signora che era l'icona della libertà, la santa che appariva su tutte le magliette, che sembrava destinata a diventare una sorta di simbolo al pari di Che Guevara o di Madre Teresa di Calcutta, è un misto delle due immagini.
Ne hanno già fatto anche un film celebrativo.
The Lady, sì, ma era un'immagine, oltretutto una bella signora, era l'immagine della democrazia, della libertà. E adesso è diventata l'incarnazione del male. L'incarnazione del male perché, secondo noi, secondo l'Occidente, dico, non si è spesa abbastanza in difesa dei Rohingya. Bello è che in Birmania molti l'accusano di essere stata troppo tenera nei confronti dei Rohingya. Infatti molti monaci, i famosi monaci, gli integralisti buddisti come vengono chiamati, hanno dato indicazione di non votare per lei, bensì per i militari, perché lei era troppo tenera con i Rohingya. Cioè si è creato questo stranissimo cortocircuito. Lei da parte sua ha sempre detto: io non sono una santa, sono una politica. Il mio obiettivo è portare poco a poco la Birmania su una dimensione, diciamo, normale, per quanto si possa pensare alla normalità in paesi di questo genere. Cioè, noi giudichiamo mediamente questi paesi con i nostri parametri, mentre bisogna adottare parametri diversi in funzione delle realtà storiche, direi, delle realtà locali. Quello che per noi è normale, assolutamente normale, per loro è straordinario. Io ho passato gli ultimi 20 anni a fare avanti e indietro con la Birmania, salvo quei periodi in cui mi era stato proprio impedito di andarci, perché mi avevano inserito in una lista di persone non gradite al governo. Ma quello che a me colpisce è che non sono passati 20 anni, ne sono passati 200. La prima volta che io sono andato in Birmania era un paese in condizioni direi medievali a tutti i livelli, economici, sociali, di libertà individuali. Adesso è un paese che si sta sviluppando. 20 anni fa non si poteva entrare con un telefonino, cioè non era proprio possibile portarlo, non è che non ci fossero le connessioni, non si poteva portarlo. Adesso l'accesso a internet è normale, si arriva in aeroporto, si compra una SIM card, ci si connette e si ha accesso a tutti i social media, compreso Facebook, eccetera, che in molti altri paesi sono vietati. I prigionieri politici erano migliaia e venivano quotidianamente torturati. Oggi un numero, ce ne sono per l'amor di Dio, ma è un numero che è nell'ordine delle decine, e sono in prigione per reati d'opinione, ma monitorati, controllati, certamente non torturati. Resta il nodo dei Rohingya, però si rischia con questo sistema, cioè con quello che si sta facendo, di creare un'equazione perfetta, cioè delegittimare Aung San Suu Kyi, dare ancora più potere ai militari, che tuttora hanno il potere finale nel paese, perché sono loro comunque a poter decidere se o meno tenere in vita il Parlamento, e creare una sorta di dittatura perfetta, legittimata popolarmente. È questo che Aung San Suu Kyi, quando è andata all'Aia mettendoci la faccia, e per lei è stato uno sforzo tremendo, una difficoltà tremenda, andare a rispondere di un'accusa che è un'accusa di genocidio. E lei è andata proprio per dire, e quello che ha detto è: smettete di giudicare questa situazione come se fosse una qualcosa di semplice, di distinzione tra buoni e cattivi. È un qualcosa di cui, per esempio, gli inglesi hanno, che sono oggi tramite BBC alcuni dei maggiori accusatori proprio di Aung San Suu Kyi, gli inglesi sono stati quelli che in buona parte hanno creato questo problema, perché molti dei Rohingya, o molti dei bengalesi che si autodefiniscono Rohingya, perché c'è anche questo aspetto, furono portati in Birmania dagli inglesi in epoca coloniale, vale a dire fino al 1940, perché rappresentavano una manodopera eccellente a basso costo rispetto agli stessi birmani, che in quel momento erano e costavano di più. Quindi Aung San Suu Kyi ha semplicemente detto questo: la situazione è più complessa, cercate di aiutarci a superare questo tipo di passaggio. Il suo messaggio in realtà non è stato capito o non è stato voluto capire da parte di tutto l'Occidente, che si è schierato con il Gambia, che aveva portato avanti queste accuse,
paese in quanto che è paese stato, musulmano innanzitutto.
Secondo me sì, voglio dire, cioè il Gambia è stato presentato come una sorta di Davide che si erge contro Golia. Ora, con molta franchezza, definire Golia la Birmania mi sembra quantomeno azzardato, no? Non è questo gigante, questa potenza fenomenale.
E comunque il Gambia rappresenta un po' tutti i paesi.
Esatto, c'è questo piccolo dettaglio. Il Gambia era lì in rappresentanza dei paesi dell'organizzazione islamica. Attenzione, alla Corte dell'Aia non, le organizzazioni non possono farsi, come dire, parte in causa, quindi il Gambia è stato designato a rappresentare l'organizzazione dei paesi islamici, tenendo conto, e mi riesce difficile vedere il Gambia come un difensore strenuo dei diritti dell'uomo, visto e considerato che l'Organizzazione dei Paesi Islamici, per quanto riguarda i diritti dell'uomo, si rifà alla Sharia. Allora, questo è un altro fenomenale cortocircuito che si sviluppa nel nostro mondo. Tutto questo poi alla fine cosa significa in termini pratici, o se vogliamo cinicamente in termini di strategie? Che la Birmania in questo momento si è definitivamente spostata in un come dire, in un altro mondo, in quello che forse è il suo mondo, vale a dire nell'Asia. L'Occidente, anche grazie alle geniali operazioni geopolitiche del signor Trump, ha completamente perso qualsiasi credibilità in Oriente. E anche lì, parentesi, altra persona che si fa difensore dei diritti umani in Birmania è proprio il signor Trump, e quindi anche questo, come dire, suona quantomeno un po' bizzarro fondamentalmente. Detto tutto ciò, è chiaro che la Birmania cerca alleati e cerca forza in quello che era il suo storico sostenitore, ossia la Cina, con un vantaggio oggi, che tutta l'Asia, quindi c'è l'India a volersi schierare con il Myanmar, c'è il Giappone, anche il Giappone ha rifiutato di considerare genocidio quello che sta accadendo in Rakhine. C'è la Corea del Sud, ci sono tutti i paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Vale a dire, c'è un fronte asiatico che in un certo senso sta sostenendo la Birmania. Ripeto, per essere chiari, tutto ciò non significa che la situazione Rohingya sia un falso, sia un fake. I Rohingya sono oggettivamente una popolazione perseguitata.
Ecco, io...
Ragioni. Pronto, sì.
Sì, avevo appunto in proposito due domande. Giustamente lei ricordava, sottolineava come queste tensioni, diciamo, a livello internazionale, poi a livello interno portino di fatto a una strumentalizzazione in chiave nazionalistica fondamentalmente della questione. Però mi risulta anche che, sebbene timidamente e come dire con una manifestazione piuttosto irrisoria da un punto di vista di rapporti di forze, ci sia stata anche una mobilitazione all'interno, appunto, una manifestazione pubblica con più di 100 gruppi della società civile interna in Myanmar, che hanno come dire cercato di tematizzare in modo diverso questa questione del caso Corte Internazionale versus appunto Myanmar, dichiarando che cioè unendosi in qualche modo minoranze etniche che si sono unite invece per significare una contrapposizione poi alla narrazione nazionalistica pronata ovviamente soprattutto dalle destre interne. Quindi volevo un commento su questo, e poi avevo un'altra domanda invece relativamente proprio al Gambia.
Allora, io ero in Birmania proprio durante il periodo del processo. La popolazione birmana il processo ha ottenuto un effetto straordinario di ritrasformare Aung San Suu Kyi all'interno della Birmania in eroina nazionale. Quindi la maggior parte della popolazione è a sostegno della signora. Poi ci sono, anche lì è abbastanza complicatina la cosa, che ci siano dei gruppi molto piccoli, devo dire, di società civile più colti, più evoluti, che cercano di spingere ulteriormente verso un processo di democratizzazione, non semplicemente legato alla questione Rohingya, è un dato di fatto. Però questi gruppi sono veramente minoritari e, è una mia valutazione, abbastanza velleitari, nel senso che in Birmania c'è una situazione estremamente delicata, per cui se Aung San Suu Kyi si spinge troppo oltre su un processo, diciamo, sul, chiamiamolo, di democratizzazione, il rischio è che i militari riprendano in blocco il potere. Quindi questo è un elemento. Lei sta camminando su un filo che è abbastanza sottile. Se cade lei, la Birmania si ritrova a fare un passo indietro di 20-200 anni. Altro è il discorso dei movimenti nazionalistici, cioè in Birmania ci sono 153 gruppi etnici, molti dei quali sono allineati su posizioni antigovernative. Attenzione, sono gruppi etnici comunque tutti buddisti, cioè l'unico gruppo islamico è quello dei Rohingya. Però molti di questi gruppi, vale a dire i Kachin, vale a dire gli Shan, vale a dire i Wa, i Karen, reclamano una sorta di indipendenza, nemmeno autonomia, proprio indipendenza rispetto al governo centrale. Quindi qualsiasi cosa vada a minare il governo centrale, qualsiasi cosa si ponga come con delle connotazioni di tipo etnico, li favorisce, li aiuta. E anche lì c'è un ulteriore equivoco. In Occidente molto spesso noi dipingiamo questi gruppi etnici e le loro milizie come se fossero delle formazioni partigiane. In realtà questi signori hanno dei veri e propri eserciti armati con armi assolutamente moderne, con belle divise, con strutture molto forti. E questo perché? Perché la maggior parte di questi gruppi si alimentano e si finanziano con il traffico di droga, quindi hanno un flusso di denaro enorme e la necessità e la volontà di continuare a controllare i loro territori, perché così facendo possono continuare ad alimentare i loro traffici.
E torniamo alle metanfetamine di prima.
Torniamo alle metanfetamine, ma poi per carità c'è anche la vecchia cara eroina, l'oppio, cioè noi in questo senso qui non si fanno mancare nulla, insomma, li controllano in un modo o nell'altro tutti.
A proposito di questo, prima appunto facevi riferimento al Bangladesh come zona di passaggio per appunto il trasporto di sostanze stupefacenti. Il Bangladesh, che ospita adesso quasi un milione di profughi Rohingya, diciamo la maggior parte dei quali poi magari si trova anche coinvolto in traffici di sostanze per mancanza di altre possibilità lavorative. Come, rispetto a questo, che scenario c'è in Bangladesh in questo momento, e anche in riferimento alle, diciamo, azioni giudiziarie dell'AIA, qual è il destino dei profughi in Bangladesh di qui ai prossimi mesi?
Guarda, questa è la domanda da 100 milioni di dollari, nel senso che i profughi Rohingya in Bangladesh non vogliono tornare in Myanmar perché giustamente hanno paura, anche perché nel frattempo, come ti dicevo, in Rakhine si è creata una situazione per cui la fazione nazionalistica buddista si è rafforzata, si è militarizzata, e sono loro, no, e non l'esercito, a perseguitare i Rohingya. Quindi da un lato non vogliono tornare. La loro situazione in Bangladesh non è certamente invidiabile, nel senso che vivono in campi profughi illegali, nel senso che una minima parte dei profughi vive in campi controllati dalle Nazioni Unite o da alcune ONG, ma la maggior parte vive in campi che sono tali perché si sono creati autonomamente e sono la cosa più vicina all'inferno in terra che io abbia visto in vita mia. Dopodiché c'è una componente di Rohingya che io non so, o è difficile stabilire se o sono Rohingya o quant'altro, perché anche lì si sta parlando di genocidio nei confronti di una popolazione che negli ultimi 20 anni, no, perlomeno io seguo la cosa da 10 anni, è aumentata di numero. Questo cosa significa? Significa che ai Rohingya veri e propri, ammesso che sia legittimo e giusto fare distinzioni di questo genere in situazioni di questo genere, si sono aggiunti moltissimi bengalesi che possono aver trovato preferibile inserirsi in una situazione, in una realtà comunque al centro dell'attenzione come quella dei Rohingya. Molti di questi vengono utilizzati, sono perfetta manovalanza per i trafficanti di droga, sono perfetti corrieri della droga, muli che trasportano la droga dalla Birmania al Bangladesh. Altri si stanno inserendo nelle neonate organizzazioni islamiche che trovano reclute tra i Rohingya. Non è un caso che si sia creata una fazione anche militare l'ARSA, Rakhan Rohingya Salvation Army, che ha questo nome così rassicurante, ma prima era Al-Hayahin o una cosa del genere, vale a dire il Movimento per la Fede, che era tra i movimenti legati alla Jamaat Islamia indonesiana, il cui obiettivo è quello della creazione di un califfato in sud-est asiatico. Quindi ancora una volta i Rohingya si trovano al centro di giochi compiuti sulla loro testa.
Anche poi ci sono anche i giochi dell'AIA, cioè sembra che anche all'AIA si stia giocando una partita che deve, negli intenti di chi ha messo in piedi questa prima sentenza anche che c'è già stata in questi giorni, all'AIA è quella di riconoscere che i Rohingya, sostanzialmente credo che si voglia arrivare, i Rohingya sono una etnia birmana. E che problema ci sarebbe a riconoscerlo?
Sarebbe un problema, allora, diciamo, i birmani hanno sempre negato che i Rohingya siano un'etnia birmana, considerandoli immigranti, illegal migrants dal Bangladesh. Qui ti confesso, le ragioni profonde di questa negazione dell'etnia Rohingya, personalmente confesso la mia ignoranza, nel senso che ci sono studiosi, storici che stanno analizzando il problema da tantissimo tempo. Quindi io onestamente la ragione profonda perché i birmani o l'etnia, perché poi quando parliamo di birmani diciamo i Bamar, vale a dire l'etnia maggioritaria e dominante, non vogliono riconoscere i Rohingya come una delle etnie ufficialmente riconosciute, non riesco bene a comprenderlo, perché le riconoscono tutte e non c'è mai stato, e questo è un dato di fatto che deve essere molto chiaro, un'opposizione di tipo religioso. Cioè il centro di Yangon, nel centro di Yangon ci sono più moschee che monasteri buddisti, cioè c'è sempre stata una convivenza con i musulmani apertissima. Io ritengo che da parte dei governi birmani e i Rohingya erano in parte riconosciuti fino agli anni 90, quando ci fu una stretta dei governi militari, e forse in quel momento i Rohingya furono tra le prime vittime del rifiuto da parte del governo militare del tempo di una sorta di eredità coloniale, cioè per lo stesso motivo per cui cambiarono i nomi, quindi Rangoon divenne Yangon, Birmania divenne Myanmar, eccetera. I Rohingya, che effettivamente in buona parte si richiamavano, si ricollegavano a una sorta di sfera di influenza anche culturale britannica, vennero rigettati, vennero rifiutati. Però ripeto, è una mia interpretazione. Un'altra potrebbe essere che in quel momento, nel momento in cui dopo poi nei primi anni 50-60 dopo l'indipendenza dell'India, quando il Pakistan poi si divise, quando si creò lo stato del Bangladesh, i Rohingya, cioè la classica guerra dei poveri, i Rohingya erano qualcosa che andava a incidere sugli equilibri in Arakan. Uno dei motivi fondamentali più realistici però può essere questo: come distingui un Rohingya da un bengalese? Vale a dire, se si riconosce l'etnia Rohingya come etnia parte dello Stato, come una delle etnie riconosciute dallo Stato birmano, secondo me per molti in Birmania il rischio è di avere una vera e propria invasione di bengalesi, vale a dire di bangladeshi, all'interno della Birmania, dell'Arakan. E torniamo a dire, siamo in una veramente nella classica situazione, nel classico scenario della guerra dei poveri. In altri termini, se in Italia, in Europa, molti hanno paura e dicono che gli immigranti si portano via il lavoro, eccetera, e stiamo parlando di un paese come l'Italia, di una situazione come l'Italia, immaginatevi una situazione in cui ci si ritrova davvero la maggior parte della popolazione che vive sotto il livello di povertà e pensa che possono arrivare da un momento all'altro 10 milioni, cioè, perché il confine è estremamente sottile, lì non è che devono attraversare il Mediterraneo o un mare, devono passare un fiume, e al di là del fiume ci sono circa 150 milioni di persone più poveri di loro. Cioè è veramente una situazione su cui riflettere, ed è questo forse poi il motivo della paura di molti birmani nei confronti di quello che potrebbe innescare la situazione, il problema dei Rohingya.
Senti, un ultimo commento in chiusura invece su un altro aspetto che hai citato prima e che mi sembra anche piuttosto rilevante, cioè tornando proprio alla denuncia presentata nel novembre del 19 dal Gambia, che come ricordavate in realtà agiva per conto dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, che è un'organizzazione di cui fanno parte appunto 57 paesi, quindi la questione geopolitica all'interno di questa vicenda è assolutamente in primo piano. Ti chiederei un commento su invece gli interessi anche interni da parte del Gambia nel muoversi in questo modo, nel senso che il Gambia è stato comunque oggetto di una, come dire, discontinuità politica nel momento in cui è finito il regime di Jammeh nel 2016, che era, come giustamente tu ricordavi prima, segnato a sua volta da violazioni sistematiche, come dire, della dignità delle persone, torture, arresti arbitrari, uccisioni. E come questa mobilitazione a livello internazionale del Gambia nei confronti della Birmania ha in realtà dei risvolti interni nel tentativo di trovare una legittimazione per il nuovo, diciamo, governo di Barrow, che sicuramente al di là è in una fase di instabilità, e si parla tra l'altro anche del rientro di Jammeh in paese, laddove ci sono appunto migliaia di persone che sono state oggetto di violenze impunite da parte del suo regime.
Guarda, qui onestamente una risposta precisa non te la so dare, per un motivo molto semplice, che non sono un esperto di affari africani e di Gambia, quindi rischierei di fare lo stesso errore che fanno molti di quelli che parlano della Birmania senza più o meno nemmeno sapere dov'è sulla carta geografica. A sensazione, a occhio, da quello che posso vedere, è che tutto ciò ha dato al Gambia una sorta di visibilità, di legittimazione internazionale, di immagine. Cioè, per il Gambia sicuramente è stata una fenomenale operazione di marketing. Ero all'AIA il giorno della sentenza, che poi in realtà non è una sentenza, anche lì un altro discorso, e appunto il Gambia veniva dipinto come una sorta davvero di Davide, di piccolo paese che prendeva l'iniziativa e si faceva portavoce delle necessità degli oppressi, degli emarginati, dei dannati della terra, per usare un termine di qualche anno fa. Quindi indiscutibilmente per il Gambia, io fossi stato un governante gambiano, in questo momento di questa iniziativa sarei assolutamente felice. Il Gambia ne è uscito in una dimensione quasi eroica, devo dire. Quindi ritengo che questo sicuramente al Gambia o agli attuali governanti del Gambia non faccia male. Perché sia stato scelto il Gambia tra tanti paesi dell'Organizzazione Islamica può essere determinato dal fatto, lo dico in maniera molto cinica, che molta gente il Gambia nemmeno sa dov'è, e non è per certi versi così compromesso, così definito, per quanto fosse uno dei paesi in cui la legge islamica veniva adottata nella maniera più brutale, ma non ha questa immagine agli occhi del mondo, dell'opinione pubblica mondiale, che possono avere altri paesi.
Sì, salvo poi parlare con i gambiani, magari gay, scappati.
Ma chi ci parla con i gambiani? È questo il piccolo dettaglio.
Beh, qualcuno qua a Torino c'è.
No, voglio dire, no. Parlando in generale, vedendo tutto come questo, la gente prova a chiedere a molta gente, dice: ma il Gambia di preciso dov'è? Mentre altri paesi hanno comunque un'immagine in un modo o nell'altro più definita, più cattiva. Si dice: ah sì, sono musulmani, cioè molta gente non sa nemmeno che il Gambia sia un paese islamico, voglio dire.
Sì, questo...
era o forse era un voler premiare, tra virgolette, paesi che si stiano avviando in una certa direzione. Qui però ti ripeto, non voglio fare l'esperto di cose di cui esperto non sono e che andrebbero poi ad attenere non solo alla politica africana ma anche alla gestione dei rapporti tra fazioni interne al mondo islamico.
Magari giriamo la domanda all'ultima diretta che faremo questa mattina con un africanista. Un'ultima cosa, ma brevemente, proprio per lanciare la prossima invece diretta, che sarà sulla Cina, sono i rapporti. Tu avevi accennato brevemente prima, parlando del fatto che si affaccia sull'Oceano Indiano, è il posto più facile. La Belt and Road Initiative di Xi Jinping passa proprio da lì, ha bisogno di queste. Ecco, il rapporto con la Cina, che è sempre stato proprio di puro interesse e non si sono mai molto amati, da quello che ho capito, i birmani e i cinesi, perché la Cina un po' fa paura per le sue dimensioni. E poi soprattutto appunto gli interessi che derivano da mi pare ci sia stato uno stanziamento di un miliardo e qualcosa, un miliardo e mezzo da parte dei cinesi, e poi anche che ci siano delle dighe che sono contro la quale c'è un movimento che è stato
molto forte,
azzittito.
Ma tra l'altro la stessa Aung San Suu Kyi era una delle più forti avversarie nello specifico della diga di Nitisson sull'Irrawaddy. Diciamo che i rapporti con la Cina, i cinesi non erano, i cinesi erano più che amati, accettati e richiamati soprattutto dai militari, diciamo nel periodo della vera e propria dittatura militare, perché erano gli unici, loro e la Corea del Nord, a fare affari con il governo birmano, quindi a dargli armi, a costruire strade, eccetera, salvo poi, questo soprattutto i cinesi, sostenere allo stesso momento molte delle loro milizie etniche, come quelle degli Shan, dei Hua, nel nord del paese al confine con la Cina, perché per i cinesi poi fondamentalmente l'importante era avere libertà d'accesso sulla strada che appunto porta all'Oceano Indiano. Quindi prima trattavano con le milizie etniche per un certo tratto, che era quello al confine cinese, è quello col confine cinese, e poi con il governo birmano fino alla costa. Quindi poi con le aperture, con l'avvento di Aung San Suu Kyi, la sua liberazione, la sua elezione, eccetera, i cinesi persero un po' di potere, soprattutto nel periodo di presidenza Obama, soprattutto grazie anche a Hillary Clinton, che era, credo sia tuttora, un'amica di Aung San Suu Kyi, e quindi la Birmania riusciva un po' a giocare su due tavoli, cioè non era solo la Cina l'unico interlocutore, ma c'erano anche gli Stati Uniti, quando si parlava del TPP, della Trans-Pacific Partnership, del trattato di libero scambio. Avvento di Trump, tutto ciò va in fumo, quindi gli Stati Uniti non sono più un possibile contrastare. La Birmania a qualcuno si deve rivolgere e la Cina era lì pronta a intervenire, e quindi si sono ripresi i discorsi sulle dighe, sugli investimenti cinesi, eccetera. L'unico vantaggio, ripeto, che si è creato, vantaggio per i birmani questi ultimi due anni più o meno, sono le nuove aperture con gli altri paesi diciamo dell'area Indo-Pacifico, vale a dire con l'India, con il Giappone, con la Corea del Sud, con tutti i paesi dell'ASEAN e con la stessa Russia, e questo per un ennesimo giravolta storica, proprio per la politica di distacco dall'Asia degli Stati Uniti. Quindi se in un primo momento Trump li aveva dati in mano alla Cina, adesso ha ricreato un enorme blocco panasiatico, di cui fanno parte anche degli storici alleati dell'America, come la Corea del Sud o il Giappone, perché questi stessi paesi non si fidano più dell'America come alleato. Quindi la Birmania in questo momento si sta riposizionando nuovamente, ha un maggior potere contrattuale nei confronti della Cina.